cui ci ha portato in questa sessione. Adesso apriamo il dibattito. Chi volesse intervenire alzi la mano, ci saranno dei colleghi sparsi nella sala che vi porteranno il microfono. Chi intende intervenire è pregato di farlo in maniera sintetica. Io direi che dovremo concludere la sessione, ma dobbiamo dedicare minimo un quarto d'ora per il dibattito che, come dicevo prima, farà parte dei contenuti di questo congresso e, come tutte le relazioni di questo convegno, sarà posto a disposizione di tutti sul sito della NIAPI, come tutti i precedenti congressi, per cui se volete risentire gli interventi di oggi e quelli dei giorni successivi, se volete rivedere le slide, le troverete tra qualche giorno immediatamente disponibili sul sito della NIAPI, per cui approfondite e fate approfondire gli argomenti. Direi di aprire il dibattito, se vedete già le colleghe, tra l'altro. E i colleghi che tra l'altro ringrazio perché sono una ventina di studenti infermieri di Roma che si sono resi disponibili per questa giornata, per questo servizio. Intanto che il primo alza la mano per intervenire, volevo informarvi che alla Niati Point trovate il libro di Roberta Carlini per chi volesse acquistarlo. E ancora, volevo invitarvi a porre attenzione domani mattina, più tardi vi daremo altre informazioni, alle sessioni parallele, all'interno delle quali ciascuno si dirigerà sulla base di quello che ciascuno riterrà più, interessante ascoltare, seguendo un po' tutti gli abstract di tutte le relazioni che sono presentate nel book che avete nel vostro kit, per cui scegliete la sessione dove preferite andare e dove preferite porre la vostra attenzione e portare il vostro contributo. Sarà anche possibile domani passare da una sala all'altra e seguire, chiaramente cercate di limitare questi passaggi, e seguire anche i singoli interventi che vi interesseranno di più. Adesso io direi di partire con il dibattito, se qualcuno è disponibile alzate la mano, fatevi vedere, dopodiché iniziate il vostro intervento, possibilmente in maniera sintetica come dicevo, grazie. E dicendo da dove provenite, questo aiuterà anche a seguire poi i lavori sul sito perché tutto verrà registrato e cioè, più precisamente le cose sono presentate meglio sarà. Da seguire, più facile sarà per seguire il lavoro stesso del sito. Chi intende intervenire? Prego. Il microfono qui davanti, per favore. Sì, prego.
Sì. Buonasera, mi chiamo Gesù Gonzalez, vengo dell'ospedale San Pietro di qua di Roma. Non si sente un cavolo.
Più vicino, ecco,
Allora,
grazie.
le volevo fare due domande al dottor Andreozzi e anche alla signora Carlini. Andreozzi è su una frase che ha detto, il fatto che il debito fosse virtuale, ha usato più o meno la frase, se questo fosse un file in un computer e qualcuno andasse a manomettere col computer, il debito scomparirebbe. È più o meno quello che ha permesso Argentina e Irlanda di smettere di pagare il debito e continuare avanti con la loro economia reale? E poi a tutte e due, perché tutte e due avete più o meno parlato di quello, era secondo voi con quale faccia tosta i signori economisti che prima si basavano sul fatto di dire che il mercato si deve autoregolare, quando si sono trovati con la testa al culo, sono andati a chiedere i soldi agli stati, con quegli stessi soldi hanno fatto dopo tutta una serie di movimenti, di trucchetti, di magia per mettere in difficoltà gli stessi stati che l'hanno prestato i soldi.
Grazie. Ci sono altri interventi, per favore? Raggruppiamo alcune domande e poi partiamo. Sì, qui davanti, prego.
Gigliotti Castrovillari, sempre professor Andreozzi. Nel suo ragionamento non ho sentito, non ho compreso bene se c'è anche una responsabilità degli stati rispetto all'humus, al debito, che poi è costituito l'humus per la finanza, per acquisire questo strapotere che ha. E un'altra cosa è questo discorso della valutazione. Le due rating stabiliscono la fiducia e quindi valutano gli stati. Ma come si possono? Cioè, gli stati fanno una loro agenzia e si autovalutano? E ci sembra il discorso. La responsabilità degli stati nel debito e quindi anche nella finanza. E poi ancora un'altra cosa. Lei parlava di finanza come di un aspetto anche di tipo virtuale, il file. Ma dietro la finanza c'è anche la carne viva, c'è anche. Perché per esempio quando sono fallite le banche d'affari americane, i primi a piangere sono stati i pensionati canadesi, sono stati chi aveva magari dei fondi, aveva investito pensando poi alla propria vecchiaia, alla propria sanità, a garantirsi un futuro.
Grazie. Grazie. Ci sono degli altri interventi? Dietro. Ancora uno, poi inviterei per cortesia i relatori interpellati a rispondere. Prego. Chiederei ai tecnici di.
Brava.
Funziona.
Volevo chiedere agli economisti soprattutto se è vero che la spesa sanitaria in Italia è scesa, ma volevo chiedere semplicemente la qualità dei servizi poi su quale base viene valutata? Cioè viene valutata soltanto sul LEA, sulla mortalità o ci sono anche altri parametri? Perché comunque mi sembra che non sono in altre ASL come funziona in altre regioni. Che non facciamo una qualità di eccellenza, non riusciamo, semplicemente per carenza di personale, e perché comunque il personale rappresenta come si diceva prima, non un investimento, ma rappresenta una spesa. Cioè, volevo sapere semplicemente queste cose vengono poi valutate dagli economisti o si parla soltanto di numeri? Grazie.
Grazie, grazie. Direi di passare a un primo ciclo di risposte, se vuole cominciare il dottor Andreozzi.
Molto banale, ma però che dà l'idea. Se vi ricordate i vecchi film di polizia, i ladri andavano a Londra, facevano un buco, scavavano le fogne, arrivavano dove c'era i lingotti d'oro, facevano la finta, lo mettevano dentro l'impalcatura che non pescasse, portavano via tutto l'oro, lo mettevano nei carri, andavano. Poi Mission Impossible, no, invece entrano dentro. Scaricano un file sul computer e poi si gettano la carta di grattacielo. Cosa hanno rubato? Un file. Potevano farselo da un'altra parte? Sì, possono farselo da un'altra parte se l'insieme che determina le regole del gioco dice che è vero. Quindi, dal punto di vista materiale, non ci vuole niente a fare quel furto. La difficoltà è che quel furto sia credibile, cioè che ci sia i poteri che dicono che quel file è valore. E questo è avvenuto. Allora qual è il problema dell'economia? Il problema dell'economia è che noi sappiamo, io credo che sia indubitabile, che la moneta è altro, che il mercato è altro, che il costo è altro, non sono più quelle cose lì, che sono manufatti umani che cambiano. E andiamo avanti come se non volessimo affrontare la cosa. Questo è un problema, perché? Perché è come se avessimo una ruota bucata e noi continuiamo a gonfiarla con la pompa. L'aria esce. Allora, se noi continuiamo a permettere un certo tipo di creazione di valore e per tappare la falla che fa, diamo del nostro, le cose vanno male, perché vabbè, se si salva la. E cosa succede al debito pubblico francese? Ce lo possiamo chiedere? Così convinto che niente accada, perché cosa succede? Quanto più noi gonfiamo la ruota, quanto più diventa grande l'aria che va a gonfiare la bolla. E quindi quanto più forte è la bolla. E quanto più grande è la bolla, quanto più può attaccare monete o stati forti. Allora, la responsabilità degli stati c'è, nel senso che alla consapevolezza che ci sono alcune falle, perché l'abbiamo visto sui giornali, lo scrivono, non hanno fatto la colpa. Probabilmente può darsi che non abbiano le forze. Cosa succede alla Costituzione fatta nell'Ottocento, non è un pensiero mio, è un pensiero di Ugo Mattei, fatta quando i poteri economici erano piccoli e lo Stato era forte. Adesso quel nostro processo costituzionale si trova in una situazione opposta, cioè i poteri economici sono fortissimi e lo Stato è debole. È un problema. Le agenzie di rating, l'idea che l'Europa si faccia un'agenzia di rating l'ha detta addirittura la Merkel, quindi non è una cosa folle, ma certo, siamo noi che diamo i criteri, siamo noi che diamo i parametri, perché noi siamo la carne. E siccome la finanza ha a che fare con la carne, è vero, siamo noi che diamo i parametri. Allora, una cosa, se io salvo la pensione del poveretto che ha messo i soldi nel fondo investimento spendendo 10, una cosa, se spendo 10.000 per salvare il fondo di investimento che dà la 10 al pensionato, perché non do 10 al pensionato? O perlomeno, perché non mi pongo almeno questa domanda nel campo del possibile? Perché mi dicono che l'unica scelta è dare 10.000 a quello che darà 10? Qualcosa da andare a vedere. Chi sono le agenzie di rating? Come lavorano? E possiamo, e si chiama conflitto di agenzia, cioè quando una persona, l'agenzia di rating, si declassa, ci guadagna. O comunque ci guadagna qualche suo istituto collegato, o qualche manager con cui sono andati a cena la sera prima. Credo che almeno possiamo porci la domanda. Perché effettivamente noi siamo lacrime e sangue, ma appunto, siccome siamo nella catena di fondo, possiamo almeno proporre che si faccia qualcosa di diverso. E continua a dire, ma siamo così sicuri? Siamo così sicuri che la Francia è al di fuori? Io vi ricordo che la crisi degli anni 70 del serpente monetario, che avviene con gli stessi meccanismi, ma soltanto un antagonista più piccolo, perché in quel caso la moneta internazionale, la moneta fuori dal controllo dello Stato è appena nata, inizia a nascere con petrodollari, è piccolina, ma viene attaccata l'Italia, viene attaccata la Spagna, ma viene attaccata l'Inghilterra, viene attaccata la Francia, perché nessuno ha riparo. E quando vengono attaccati i grossi, allora sì. Quindi, io credo che il problema sia, la moneta non ha più alcun rapporto con la materia. Dal 73 la moneta è virtuale, cioè si garantisce con se stessa. La moneta non... Uno Stato può emettere moneta senza alcuna regola, senza legarla a niente. E per di più la moneta, siccome essendo slegata alla materia, si può creare nei mercati internazionali come valore. È altro, il mercato è altro, il mercato non è qualcosa che esiste, è qualcosa che esiste perché ci sono delle persone che hanno i soldi da spendere, quello sono il mercato. Tanto che noi abbiamo diminuzione della produzione e aumento dei prezzi, cosa che sarebbe impossibile. Perché no? Se fosse un problema di domanda offerta, è che la domanda e l'offerta sono qualcosa di storicamente costruito. Quindi se noi non affrontiamo in questa fase, forse fino ad oggi si è potuto fare a meno di affrontare delle difficoltà concettuali, oggi forse dovremmo avere il coraggio di guardare le cose che abbiamo dentro il cassetto degli attrezzi e chiederci se questi attrezzi non sono obsoleti.
Molto brevemente volevo unire due pezzi di domande, quella che ci faceva una persona di cui non ho capito il nome, sulla faccia tosta, la faccia tosta della finanza, e quella che invece diceva c'è una responsabilità degli stati. Ecco, secondo me le due domande si completano tra di loro, cioè non è tanto questione di faccia tosta, diciamo che la finanza, cioè gli operatori finanziari hanno ripreso a fare il loro mestiere nelle stesse condizioni di prima. Il problema è esattamente questo, che nel momento in cui gli stati hanno aiutato la finanza a risollevarsi, hanno tamponato alcune situazioni, sono intervenute con soldi, non hanno posto le condizioni perché queste cose non si ripetessero e perché la speculazione non fosse in grado di danneggiare. Quindi non starei a pretendere un'etica dalla finanza che non ce l'ha, ma a pretendere che gli stati facciano la politica, sì. Quindi secondo me, se devo dare una priorità di colpe, la colpa maggiore ce l'ha la politica, che non ha fatto quello che era il suo mestiere, soprattutto prima della crisi naturalmente, ma soprattutto nel momento in cui aveva in mano lo strumento di pressione, la possibilità di intervenire. Obama ci ha provato con un pacchetto che poi è stato approvato, ma che ancora non non è in vigore, deve avere ancora i famosi regolamenti, no? Perché poi ci sono mille modi per fermare delle cose, ma soprattutto ci sono alcune cose fondamentali come l'agenzia di rating pubblica di cui l'Europa parla ma che non è ancora messa in vigore, e anche alcune regole quali possono essere, anche alcuni istituti quali possono essere la tassa sulle transazioni finanziarie di cui prima parlavano in pochi e che adesso è presa seriamente in considerazione da governi anche di destra, ma che comunque ancora non è approvata. A proposito, in sede europea all'istituzione di questa tassa si sono opposte la Gran Bretagna e l'Italia. E insomma, ci sono tante misure possibili che si possono prendere, non per fare la rivoluzione, ma per mettere la finanza, diciamo con un termine un po' così, per rimetterla al suo posto, cioè quella di fare la finanza. Quindi sarei più attenta e pretenderei di più dai decisori della politica pubblica e anche da noi stessi quando li andiamo a scegliere.
E due parole, perché sono l'unica economista qui, e allora provo a dire una cosa che magari non è detto che sia così tanto popolare. E penso di poterla dire perché faccio parte di una piccola scuola che contrastava la finanza, l'economia uguale finanza e uguale soltanto sviluppo del PIL, quando non andava di moda e ci bacchettavano perché dicevamo, ricordiamoci che l'economia è una scienza sociale che vuole che si usino bene le risorse con equità. Adesso va di moda demonizzare l'economia, così come non di per sé dobbiamo stare attenti a demonizzare l'economia, perché c'è un modo di fare economia che è attenta ai bisogni delle persone e soprattutto all'allocazione in modo che sia rispettosa dell'equità. Diverso è contrastare quelli che hanno creduto che l'economia fosse solo speculare e ci hanno convinto, tanto che ognuno di noi un po' specula. E questa è la cosa grave, che ci hanno così convinto che valeva la pena di guadagnare speculando e non producendo e lavorando, che ormai persino la massaia parla degli indici di borsa e persino le trasmissioni radiofoniche che si rivolgono alla massaia. Questa è la parte peggiore dell'economia, ma non possiamo buttare via tutta l'economia, che invece qualcosa ci aiuta a fare. Certo, la prendiamo con la dovuta attenzione. Quindi mi permetto di dire attenzione a pensare che c'è un modo per risolvere queste cose facile, basta negare ogni formula che gli economisti hanno dato. Bisogna guardarlo con molta prudenza, con molta cautela, per quello che valgono. Nessuno è capace di nessuna delle ricette magiche. Giustamente la domanda che mi è stata rivolta è: ma se la spesa è diminuita, la qualità com'è andata? O se la spesa in realtà non è diminuita, la spesa è cresciuta molto meno rispetto a quella degli altri, la qualità com'è andata? Beh, quello che è successo nel 2011 non abbiamo dati per documentarlo, ognuno di noi sa quello che vede sul territorio e sa quanto a partire dal 2011 ci sono difficoltà anche per la parte del sociale, del sociosanitario, che è in grande difficoltà e finisce con lo rinviare il trattamento ai pazienti. Quello che è successo fino al 2010 e i dati che abbiamo a disposizione ci dicono che nonostante tutto, in media, la qualità dell'assistenza non è peggiorata. E questo non va guardato in negativo, va guardato assolutamente in positivo e va guardato come ulteriore sfida, salvo una cosa che ho dimenticato prima di dire. L'Italia non è tutta uguale, le regioni non sono tutte uguali, le aziende sanitarie non sono tutte uguali e anche gli operatori sanitari, le diverse professioni non sono tutte uguali. C'è chi è più capace di sfruttare i fondi della sanità e c'è chi invece ci mette più impegno. E se i dati medi dell'Italia ci dicono che la nostra sanità va sostanzialmente bene, non c'è nessun studio che dica che non è così, se i dati ci dicono che la nostra va sostanzialmente bene, vuol dire che questa media è fatta di realtà dove va molto bene e di realtà dove va molto male. Allora, il vero rischio, forse la terza sfida che bisognerebbe mettere per prima, il vero rischio è le realtà dove le cose non vanno bene devono davvero cambiare rotta. Se non cambiano rotta, quelle realtà saltano l'intero Servizio Sanitario Nazionale. Io ho paura, perché non ce la si fa più. Di questi tempi non ce la si può fare. non ce le si fa più. Le tensioni che ci sono sono enormi e il fatto che il PIL non cresca ci dice che in futuro comunque, anche per le cose per le quali noi possiamo pensare che siano prioritarie, riusciremo a fatica a strappare più risorse. È la realtà, non dico che sia giusto, ma è la realtà. Quello che c'è bisogno è che quelli che non hanno ancora programmato, riorganizzato la rete ospedaliera, favorito l'integrazione, fatto quello sugli infermieri che la legge, come si chiamava, 251 mi pare, e che si doveva fare e non è stata fatta, quelli che non hanno ancora fatto le attività sui malati terminali, dove noi siamo l'ultimo posto in Europa per i malati terminali, per quello che facciamo sui malati terminali, quelle in realtà devono darsi una svegliata, altrimenti ci rimette la sanità di tutto questo paese. Io credo, temo, spero di chiedere scusa per aver temuto queste cose e che davvero si possa superare le debolezze che in qualche territorio ci sono.
Volevo anch'io dire qualche cosa rispetto a chi si deve dare una svegliata. Credo di dover dire quanto è un valore aggiunto la partecipazione a convegni come questi, proprio sulle parole della professoressa Dirindin e su tanti dei suoi lavori che ho letto, proprio sull'Italia divisa in due, sullo stesso welfare, ma un'Italia divisa in due. Ma l'Italia alla fine siamo noi. L'Italia, l'organizzazione infermieristica e le organizzazioni sanitarie, alla fine siamo noi. Ed ecco quindi com'è importante essere consapevoli del nostro ruolo infermieristico, com'è importante essere anche in situazioni come questa, dove è possibile condividere, dove è possibile avere uno scambio, dove è possibile avere una visione più ampia di quello che è il nostro agire quotidiano. Come dicevo prima, noi essere infermieri non significa solo fare dei gesti tecnici, significa anche essere parte di un sistema che si valorizza e che si dà degli obiettivi. Gli obiettivi possono essere anche obiettivi importanti, come quelli di rivedere le organizzazioni. Se fino adesso siamo stati abituati ad avere 50, probabilmente dovremmo fare con 20. Però questo significa essere virtuosi in una situazione dove è importante capire che la riorganizzazione fa parte del nostro essere all'interno di un sistema.
Grazie. Facciamo ancora, se abbiamo ancora pochissimo tempo, facciamo ancora un piccolo giro di interventi, chiedendo sia a chi pone le domande che ai cortesi relatori che risponderanno di essere telegrafici. Grazie. Giovanni Beccattini, prego. Prego.
Beccattini, siamo pomeriggio a tutti. Domanda della professoressa Di Rindin, in parte ha già risposto, però allora approfondimento. La diversità del nostro paese, condividendo le parole di Antonella, il valore dell'aliarchi che può mitigare la diversità, l'impatto dei costi standard, se noi possiamo fare qualcosa come infermieri, dobbiamo proporci ad Agenas, che cosa possiamo fare, cosa c'è, qual è il suo parere sulla discussione che faremo domani, sul sviluppo delle competenze infermieristiche in un contesto quale quello italiano dove perderemo 100-150 mila medici nei prossimi anni. Grazie.
Grazie. C'è un'altra domanda qui davanti. Prego.
Buongiorno professore Udine, una domanda per la dottoressa Dirindin. Se ritiene che centralizzare a livello europeo alcune politiche, alcune indicazioni sanitarie, anche di welfare state per i vari stati che in questo momento stanno spingendo sempre verso di più verso governi liberisti, possa in un certo qual modo migliorare quello che può essere l'economia sanitaria dell'Italia. Grazie.
Grazie. Mi pare che non ci siano altri interventi. Sì, ancora uno. L'ultimo, grazie.
Una domanda per il professor Andreozzi. Lei ha detto che la crisi come strumento di governo. Io penso che sia un concetto terrificante, se ho ben capito, forse magari mi può spiegare, perché se la crisi è un sistema da parte del governo di controllo sociale è veramente terrificante. Grazie.
Grazie. Direi chiedere al dottoressa Grandini se può rispondere, e poi al dottor Andreozzi.
Chiedo scusa, ma si sentiva malissimo la prima domanda, quindi rispondo a quello che ho capito. Ho sentito parlare di costi standard, e rispondo a questo. Com'è? Beh, forse se è sufficiente, o magari se c'era molto... Sì. Costi standard, guardate, sul federalismo fiscale ci sono stati degli illusionisti che ci hanno illuso fino ad ora. La prima cosa è quella sui costi standard, nella sanità e anche fuori dalla sanità. Per fortuna gli illusionisti forse stanno accorgendosi che non è più il momento di pensare a strumenti miracolistici. I costi standard possono essere un'idea utile, se interpretata, come dicevo prima, ci sono anche idee rigorose dal punto di vista dell'economia, anche dell'economia industriale, che vanno interpretate. Il costi standard è utile se diciamo, io vorrei capire, grosso modo, per fare una certa attività quanto devo spendere, e mi voglio confrontare con qualcun altro per essere sicuro che sto facendo altrettanto bene quell'attività e non spendendo troppo di più. Allora, se questa è l'idea, va benissimo. La vogliamo chiamare costi standard, come chiamano nell'economia industriale? Nessun problema. Quello che è emerso nel decreto sui costi standard è che i costi standard sono la quota capitaria ponderata che nel 96 stanno nella legge italiana. La chiamiamo costi standard per far piacere a qualcuno? Se si calmano, va bene che la chiamiamo costi standard, ma i costi standard sono un'altra cosa. Dai costi standard per ora e per anni non ci arriverà nessun aiuto. Poi probabilmente qualche taglio lo faranno dicendo sono i costi standard che ci hanno dimostrato che li dobbiamo farle. Ma sarà un'altra cosa? Allora dovremo essere attrezzati per rispondere. Anch'io ho appena scritto un libro sul federalismo fiscale, 10 domande sul federalismo fiscale. Quindi i costi standard sono una grande delusione perché sono stati caricati di aspettative sapendo che gli si stava caricando di aspettative, soltanto per rinviare provvedimenti che nel frattempo si potevano adottare per cercare di fare quel poco che si poteva fare. Purtroppo tutti i tecnici lo dicono e nessuno mai è stato smentito in questa argomentazione, è una grande tristezza. L'Europa, se ho capito bene invece diceva, è utile se l'Europa si dota di parametri, anche nel settore sanitario ci può essere di aiuto. L'Europa ha fatto un piccolo passo avanti l'anno scorso, che purtroppo oramai di cui nessuno più parla, non so se ne avete sentito parlare, si chiama Strategia 2020. Ha fatto una strategia Europa per il 2020, che se voi prendete quel documento dice, è tradotto anche in italiano nel sito del governo, dice: siccome il futuro, lo sviluppo non è solo crescita economica del PIL, ma è coesione sociale, sostenibilità ambientale e benessere, diamoci oltre che parametri sul debito pubblico e sul disavanzo, dei parametri per contrastare la povertà, per la qualità dell'ambiente e così via. Il nostro Paese nel marzo di quest'anno ha adottato, aderendo a quella strategia, un provvedimento che dice la sua parte che l'Italia deve fare in quella strategia per il 2020, per andare in quella direzione, di cui ora non si parla più, le varie manovre l'hanno completamente affossata. Dico questo per dire che l'Europa si sta accorgendo che è nata come Europa dei mercati e della concorrenza e non delle persone, dei bisogni delle persone. Se l'Europa si rendesse conto che l'Europa è in primo luogo Europa delle persone, allora forse qualche parametro per la sanità potrebbe essere utile. Fino a quando non se ne rende conto, personalmente ho paura se ci mette mano.
Grazie, dottoressa Grandini. Dottor Andreozzi.
Per uno studioso non è questione di agghiacciante, è questione se accade. Allora, noi sappiamo per il passato che nel passato l'emergenza è uno strumento di governo, non nel senso che le persone usano e creano l'emergenza per governare, che sarebbe la cosa migliore, ma anche, tra parentesi, ma che la crisi, le emergenze creano delle situazioni eccezionali che vanno governate e consentono politiche eccezionali. E quindi ogni crisi, la parola crisi significa in greco trasformazione, è una trasformazione e libera risorse. Cioè, ogni persona interviene in un momento in una crisi da una posizione diversa e quindi ne può trarre dei danni o dei vantaggi diversi. Laddove la crisi rischia di diventare cronica, se non si bloccano i meccanismi di crisi, la crisi può consentire governi di lungo periodo, perché sono risorse di intervento della società che verranno allocate a seconda dei poteri presenti nella società e provocheranno delle modificazioni, perché la crisi è un cambiamento, che può essere congiunturale, strutturale, in questo caso direi strutturale, quindi molto invasivo, molto importante, perché non è una questione di essere agghiacciati. È così, cioè, c'è un bellissimo libro più famoso ultimamente su Luigi XIV, i sovrani assoluti, eccetera, che parte dal... è fatto da un inglese vecchio, forse adesso, che insegna in un'università inglese vecchia, nel senso no, di immagine, che utilizza proprio questo strumento, cioè come veniva creata la crisi per cambiare gli equilibri di poteri all'interno della Francia, dell'Inghilterra, 500esca, per cui insomma è abbastanza scontato, insomma, dal mio punto di vista.
Grazie, dobbiamo purtroppo chiudere qui perché... viviamo nel reale, diciamo, anche se sarebbe interessantissimo continuare questo discorso, immagino che le domande siano ancora molte in circolazione. Speriamo di avere l'opportunità di porle, magari trasformate a qualche altro relatore. E adesso facciamo un quarto d'ora di pausa, so che gli infermieri sono bravissimi, specie quelli dell'area critica. Vi invito a passare alla Nearty Point sia per iscrivervi all'associazione, sapete che con l'occasione del congresso per voi che partecipate, i colleghi che sono a casa se lo desiderano, c'è la possibilità di iscriversi con un risparmio di 5 euro sui 30 normali, quindi con 25 euro, e avere tutti i benefici che l'associazione può offrire per il prossimo anno. Inoltre, se volete partecipare alla festa di questa sera per i 30 anni della Nearty, andate a ritirare il tagliando sempre alla Nearty Point. Ci rivediamo qui tra un quarto d'ora e non prima di aver ringraziato molto i relatori di questa prima sessione, che è stata estremamente intensa e interessantissima. Grazie.